Sandia, questo tema non è affatto scontato perché tocca le corde profonde del nostro essere e volerci umani. Ecco perché il Papa ha guardato, potremmo dire, anzitutto agli scenari del cuore. Secondo luogo, mi sembra che questa enciclica guardi anche agli scenari del tempo. Di fronte a questa crescente contrapposizione, ecco che questa enciclica ci richiama all'essenziale. Non ci sarà pace senza la via del dialogo e del perdono reciproco e senza la giustizia. E infine il terzo scenario a cui questa enciclica si rivolge è lo scenario della Chiesa stessa. Joseph Ratzinger da anni porta avanti l'urgenza di una riforma della Chiesa, quella che il Concilio ha avviato. Ma che cos'è la vera riforma? È quella che ritorna all'essenziale, al centro, alla semplicità di Dio, cioè al tema appunto del Dio che è amore, ripartire da quell'incontro con l'amore che cambia la vita.
Colpisce nella lettura di questa enciclica anche una dolcezza, una poesia, se vogliamo, che traspare in alcune parti in particolare della Deus Caritas Est.
Qui si sente il registro triplice del grandissimo teologo che è Joseph Ratzinger, e la teologia è bella perché ha a che fare con la bellezza di Dio, dell'uomo di cultura che ha una finissima sensibilità letteraria e che dunque ha potuto in qualche modo conoscere le declinazioni e le coniugazioni dell'amore anche nei registri della poesia, della musica. E poi finalmente l'ansia del pastore, il pastore che intende non solo mostrare la verità del cristianesimo, ma mostrare quanto questa verità è bella, quanto essa riempie il cuore e la vita. Diceva Agostino, amatissimo da questo Papa, diceva: non possiamo amare se non ciò che è bello.
In questa enciclica, soprattutto nella prima parte, si parla molto di anima e carne, Cristo e l'amore incarnato di Dio. Come la Deus Caritas Est affronta questo realismo inaudito fondamento del cristianesimo?
Ma attraverso un'assunzione di un dibattito che ha attraversato il Novecento, quello che era stato avviato intorno agli studi di Anders Nygren su Eros e Agape, con una soluzione che è veramente geniale, e cioè non quella della contrapposizione Eros-Agape, amore passionale, amore oblativo, gratuito, ma quella dell'assunzione dell'Eros all'interno dell'Agape. Come dire, e il Papa insiste, non è possibile negare la componente passionale umana, sarebbe come negare l'uomo stesso nel gioco della carità, nel gioco dell'amore. È necessario assumerla e purificarla, liberarla da quelle tensioni egoistiche che feriscono e non costruiscono l'amore vero.
Fin dalle prime righe della Deus Caritas Est, Benedetto XVI sottolinea che oggi c'è un problema di linguaggio, si è perso il vero significato della parola amore.
In realtà il linguaggio dell'amore è stato sempre complesso e pluralistico. Lo stesso termine Eros ha un significato originario ben più profondo e bello di quello che gli si attribuisce normalmente. Secondo il Simposio di Platone, Eros è figlio di penia, povertà, e poros, espediente. Come dire, l'Eros nasce da un'esigenza profonda di sentirsi amati e di amare, e nello stesso tempo ha quell'audacia, quella creatività che solo l'amore riesce effettivamente a motivare. L'Eros si può addirittura attribuire a Dio, come fa per esempio Origene e molti dei padri, perché Dio ha il coraggio di amare, la creatività nell'amore, ed ha nello stesso tempo questa grandezza di farsi lui umile, cioè avere bisogno del nostro amore. Ma accanto a questo linguaggio c'è quello dell'agape, che è il termine neotestamentario per dire l'amore gratuito, l'amore che viene dall'alto. E poi c'è finalmente la filia che è l'amore d'amicizia. Ecco, è questo il messaggio dell'enciclica. Il Signore che ci ama, questo amore totale e infinito, da noi chiede l'amore che gli possiamo dare, e questo amore che lui riesce a trasfigurare e a rendere sorgente nella storia di impegno rinnovato nei rapporti umani, ma anche nella costruzione di una società più giusta. La seconda parte dell'enciclica sarebbe incomprensibile senza la prima.